Salve a tutti e bentornati su Goblin da Divano. Io sono Meno Manuel.
Io sono Gary.
Io sono Ciccio.
E abbiamo appena finito di disquisire di alcune cose che probabilmente potrebbero essere bannabili, quindi non ve le citeremo, diciamo soltanto alimentazione e modelli, mettiamola così. Però, tornando a noi, siamo di nuovo in un nuovo podcast, un altro podcast del trio che parlerà di... Non abbiamo videogiochi nuovi, quindi parliamo di cazzate e vai con la...
Sigla!
Sigla!
Sigla! Ok, quindi, allora, l'argomento di oggi ci siamo ritrovati dopo una settimana che non registravamo, quindi abbiamo avuto, penso, un po' di tempo per provare qualcosa di nuovo. E sì, penso che in realtà tutti noi abbiamo robe da raccontare, vero?
Ah, voglio.
Sì, certo.
Bene, l'entusiasmo è sempre a gonfie vele e vabbè, giusto per darvi un piccolo anticipo di quello di cui parleremo oggi, io parlo di Into the Jobs, una serie Netflix, e vorrei anche dare una chicca prima di poter iniziare, ovvero vi ricordate l'ultimo podcast in cui abbiamo parlato di Guardiani della Galassia?
Sì.
Che avevo detto che sembrava una merda, gioco del 2015, eccetera, eccetera.
Yes.
Ho ragione, ma c'è un piccolo ma da fare. Ho guardato un po' di gameplay, non l'ho provato. Le animazioni fanno un po' cacare, mettiamola così. La grafica appunto non è il massimo, è molto simile a quella di Avengers, un pochino più scarsa secondo me. Però ci sono alcune cose che sono davvero belle. Una di tutte secondo me è la trama, che è carina. Cioè, non me l'aspettavo, ma è carina, i personaggi sono simpatici. E un altro punto a favore che gli voglio dare è Cosmo, che è un cane parlante alienoide che fa cose, no? Ed è russo, super simpatico, ma anche i suoi, tipo, le animazioni del cane sono bellissime. Non ho mai visto un cane fatto così bene in un gioco. Quindi niente, volevo soltanto dargli questo piccolo power up e quindi dall'1 passa almeno a un 3.
Io invece ho provato Fatal Frame, di cui parlerò brevemente, e niente, basta.
Ho avuto qualche flashback di Warframe, un gioco penso del 2015-2016 che andava un sacco di moda prima, che ho anche giocato per un anno, c'ero andato sotto su Warframe, molto, molto simpatico in realtà, dovevi praticamente solo farmare tutto il giorno titanio perché era utilissimo, ma era un gioco un po' così.
In pratica Warframe è Destiny per i poveri.
Sì. Esatto, e a quel tempo Destiny costava 60 euro, forse non era nemmeno uscito neanche il primo Destiny, e quindi io usavo quel gioco perché mi piaceva un sacco i personaggi e l'ambientazione. Lei Ciccio invece di cosa vuole parlare che sta lì in silenzio?
Io parlerò di quello che mi ha trattassato per tutta la giornata, cioè la cosa di Vanguard, che è da 2 giorni che vedo pubblicità su Vanguard.
Oh, che bello, un altro Call of Duty.
Yuppie.
È proprio quello che volevo, una ventata d'aria fresca.
Uguale agli altri.
Vabbè, le esperienze con i Call of Duty non ne ho avute molte. Ammetto di aver giocato Black Ops 2, Black Ops 1, Ghost e un altro paio. Credo il primo in cui si volava, si facevano grossi salti, che era tipo War qualcosa, adesso non ricordo bene. E Black Ops 4 mi pare ho giocato.
In che senso facevi i grossi salti?
Era tipo il primo in cui volavi, tipo.
Ho capito.
Ah, Advanced Warfare forse, intendevo facendo l'esoscheletro.
Sì, con l'esoscheletro, bravissimo. Quello lì è stato bruttissimo in realtà da giocare. Però ci ho passato un sacco di tempo perché facevo le... giocavamo in tipo in locale con mio cugino e altri amici, tipo cose così, ci si sfidava. Quindi là ci ho passato un bel po' di tempo. Sono carini.
Io ci gioco da quasi tutti i God, però gli ultimi, da quando è cominciato a fare spazio, ultima frontiera, proprio non mi sono mai piaciuti per niente.
E io ho giocato Black Ops 4, che più o meno è un po' esageratamente spaziale, cioè non mi è piaciuto molto sinceramente, soprattutto perché si è persa un po' la componente Call of Duty, cioè non mi piaceva il fatto che per tipo giocare dovevo guardarmi a 360 gradi sempre perché magari arrivano dei soffitti, cazzo, escono dalle fottute pareti, per citare un film. Cioè, tu guardi in alto e vedi un tipo che ti arriva con 2 lame del caos che ti attacca o cose così. Cioè, non mi piaceva molto.
Invece io ho guardato anche serie TV, tipo Lock and Key.
Oh, è vero, ecco cos'è. È vero. Mi ero dimenticato di averla vista. Perché, tra l'altro, l'ha guardata completamente mio padre. Io ho visto 7 puntate e lui si è visto 2 stagioni tipo in 4 giorni.
Potentissimo. È potentissimo.
Pazzo bastardo. Sì, sì, è stato. Non ho mai visto nessuno fare una cosa del genere. Lui l'ha fatta. E per gli episodi che ho seguito e più che altro ho ascoltato anche, perché mentre magari lavavo i piatti o cose così, comunque sentivo la TV e non voglio parlarne di questa serie, possiamo evitare, grazie.
Sì, ne parlerò.
Ok, beh, allora direi di iniziare tirando la nostra classica moneta. Chi sceglie testa, chi sceglie croce, chi sceglie sceglierà con la voce.
E io testa.
Quindi Gary, croce. Vediamo cosa è uscito. È uscito un 5 centesimi, che di solito è una croce. Quindi inizia Ciccio.
Call of Duty Vanguard è il nuovo gioco della Treyarch, in cui di nuovo hanno rappresentato la seconda guerra mondiale, ma stavolta volevano, possiamo dire, copiare Battlefield.
Battlefield 1?
Battlefield 2, se non sbaglio, non mi ricordo qual è.
E il 5 non è l'1, non si chiama tipo 1. No. Ho una confusione. Ho una confusione, un vuoto di memoria in questo momento.
In effetti i titoli dei giochi sono molto ambigui. Tra il Battlefield 1, il Battlefield 5, che è il sequel dell'1, non si capisce niente.
Sì, ma io mi sono sempre chiesto: quando è che metteranno sti cazzo di alieni in Call of Duty? Io sono sicuro che si arriverà a un punto in cui metteranno tipo delle classi, mettiamola così, cioè oltre alle classiche classi, cioè non so, mi aspetto che arrivi più o meno prima o poi qualcosa in cui ci sono umani contro alieni. Hanno già messo gli zombie, che cosa dico? No, ci sono già gli alieni, aspettate.
Voglio nella comunità zombie di Battlefield, no, Battlefield, di Call of Duty, penso
Ghost. In Ghost non c'erano gli zombie, ma c'erano gli alieni.
Sì, c'erano gli alieni,
che erano una merda, facevano schifo, però c'erano.
Però era zombie, però con varie razze.
Sì, 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 sì.
Comunque era Battlefield 5, quello della seconda guerra mondiale. Battlefield 1 è della prima guerra mondiale.
Mi fido di te.
In pratica hanno fatto quello che fa Battlefield 5, cioè creare ambientazioni storicamente corrette, tipo la battaglia Stalingrado con l'esercito russo e altre battaglie storiche.
Ma se l'ha già fatto Battlefield, perché farlo anche loro?
Perché devono prendersi a schiaffi tra di loro per avere il figo, il gioco più figo.
Ah, FIFA con PES.
Esatto.
Io sono sempre stato team, vorrei dirvi Battlefield, però in realtà sono due giochi completamente diversi, non ho mai capito chi li paragona. Non puoi giocare a Battlefield e giocare a Call of Duty e dire mi piace di più questo perché è fatto più bene. No, Battlefield è più realistico, COD è più divertente, mettiamola così.
Io ero, all'inizio ero fan, cioè così, dalla parte di COD, perché Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, tutti i Modern Warfare mi sono piaciuti un sacco, erano bellissimi. Poi hanno iniziato a fare questi qua nuovi moderni con gli esoscheletro, gli astronavi, proprio mi è caduto tantissimo. Si sono salvati un pizzico con COD Modern Warfare, quello là tipo nuovo.
Sì, sì, sì.
Che è carino, però sinceramente devo giocare un gioco di multiplayer di massa, spara tutto e finisco battere perché c'ho. Le armi sono fatte bene, è molto più bello esteticamente, la grafica è migliore, si vedono le gambe.
Ma io vi dico solo che ho giocato per 4 anni a Battlefield 3 sulla PlayStation 3 e poi anche sulla 4, perché non so, era tipo il classico gioco che nonostante fossero passati un sacco di anni aveva la community molto attiva. E tipo un po' come penso se vai ancora adesso su qualche COD di quelli super fighi, tipo se vai su Black Ops 2 c'è ancora gente che ci gioca. Stessa cosa anche per Battlefield 3, perché comunque lo continuavano a aggiornare con mappe nuove e cose così. L'hanno aggiornato tipo per 4 anni, quindi mi ricordo che ci giocavo un sacco, ma ero bravissimo, no, facevo cagare, avevo 12 anni e sapevo usare solo il medico e il cecchino, quindi mai da vicino, però mi divertiva un sacco.
Però una pecca di Battlefield è che se non hai amici con cui fai una squadra, giochi male, perché
prendi un sacco di mazzate.
Sì. Infatti io gioco con alcuni miei cugini e cioè, abbiamo una squadra per bene e mazziamo tutti quanti.
Anch'io giocavo con gli amici di mio padre, io ho 12 anni e loro 47. sette e rompevamo i culi. Madonna, era super figa come cosa. E c'è stato anche un periodo quando loro hanno abbandonato, giocavo da solo con i cinesi o con i russi e non si capiva mai un cazzo e prendevo le peggio mazzate.
Che chiaramente gli amici di tuo padre erano tutti quanti Navy Seals.
Erano fortissimi. Io vi ricordo c'era uno che faceva il cecchino, cecchinava tutti da un cazzo di punto buggato, era tipo sopra una nave, tipo sull'ultimo palo di una nave, e non si poteva arrivare. Normalmente dovevi arrivare con un elicottero, lanciarti là e con qualche bug ti andava bene, ti piazzavi là e vedevi tutta la mappa, e lui continuava a sparare tutti i colpi in testa.
Parlando di luoghi buggati di Battlefield, nel pieno, tipo su Battlefield 4 c'è una mappa in cui c'è un'antenna gigante. Io e i miei amici ci mettiamo alla sola e qui c'è ma cecchini come dei pazzi e ammazzano tutti quanti.
Ma non dovevi parlare di Call of Duty?
No, no, cioè eravamo tutti quanti i miei amici, eravamo appena usciti da gli ultimi giochi di COD, facevano uno schifo, e siamo andati a Battlefield che erano molto meglio, quindi c'è stata una ventata di aria fresca a Battlefield quando è uscito Battlefield 4.
Ah, ok, ok, perfetto, perfetto. Bene, direi che possiamo passare invece alla seconda sezione di questo podcast, in cui Gary ci spiegherà per bene che cosa vuole spiegare.
Yeah.
E noi lo giudicheremo.
Male anche.
I giudizi negativi sono sempre positivi e negativi.
Sì, perché negativo più negativo è uguale a continua a fare quello che stai facendo.
Ok, io parlerò di Fatal Frame, il gioco horror con le bambine un po' così, un po' giapponesi.
No, non l'avevo detto cosa tu stia dicendo, quindi sono interessato.
Ma questo Fatal Frame mi ricorda qualcosa. Non so, forse l'ho già visto, l'ho già giocato.
Doki Doki Literature.
No, era il gioco per PS2. Ne sono usciti due o tre.
Ma è con la... quello della che c'è la ragazza giapponese con la fotocamera.
Sì, che dovevi fotografare.
Ah, ora mi ricordo.
Ho capito, sì.
E ora è uscito il nuovo capitolo dopo l'ultimo episodio su Wii U.
Ma figo, me lo ricordo, ci giocava mio padre perché c'avevo paura.
Io l'ho visto da uno youtuber a caso, non mi do il nome. Era carino, però come tutti gli altri giochi horror non mi garbano.
Ma ce ne sono alcuni secondo me che si salvano, un po' come Silent Hill, eccetera, eccetera, eccetera. Però appunto sono più thriller che horror, secondo me.
Sì, scusa, tipo, già quando mi parli di Silent Hill Dead Space, la community lo chiama horror, ma hai un'arma che...
Sono thriller, sì, effettivamente sono thriller.
Cioè a me già quando mi danno un fucile io non ho più paura.
Disse l'umano che scappava dal Tyrant di Resident Evil 2.
Comunque questo Fatal Frame, come ogni gioco resuscitato dopo tempo, è un po' legnoso, come Alan Wake. Costa 40 euro su Steam.
Come Alan Wake?
Ma come 40 euro?
40 euro. La grafica non è granché, è rimasta al 2014.
Come Alan Wake?
È solo in inglese, ovviamente.
Come Alan Wake?
Come Alan Wake?
In pratica è Alan Wake, però giapponese.
Queste remastered birbantine.
Vabbè, comunque ha un'atmosfera molto carina. Gli spiriti dei suicidati, se posso dire, in Giappone, e nella foresta nera, tipo. E tipo ci sono...
Ah, Logan Paul.
Più o meno. Qui si va sul bannabile.
La foresta dei suicidi.
L'ha detto Ciccio, ricordiamolo dagli amici da casa.
E niente, comunque bella atmosfera. Però è legnoso e noioso a volte. Come tutti i giochi remaster.
Come Alan Wake.
Sì.
In il titolo di questo podcast sarà Fatal Frame è come Alan Wake.
E poi ho visto Lock and Key. È lì. Mi sono stupito di quanto sia brutto il mondo. Cioè...
Ah, mettiamo le cose in chiaro. L'ho visto anch'io, appunto, a spezzoni, ma l'ho visto, quindi posso dire anche la mia su questo capitolo.
Sì, sì. Inizio col dire che era una bella idea, cioè praticamente sono questi ragazzi che vanno in una mansion, in una villa, e ci sono delle chiavi magiche con 2G e tipo fanno cose, queste chiavi, si poteva costruire una bella storia, solo che la trama è ovviamente è Netflix, quindi vuol dire Netflix uguale drama teen.
Ma sai che a me ha ricordato molto Jumanji per alcune cose? Cioè una sorta di Jumanji però adolescenziale e con un misto bambini. Però ogni tanto ci mettono un morto perché fa alzare la media del pubblico. Più o meno mi è sembrata questa la dinamica. Sembrava interessante, in realtà l'idea delle chiavi non mi è piaciuta molto, no? Cioè, nonostante credo sia il fondamento di questa... cioè più che altro era figo. Però le usavano in un modo così stupido che mi sono cadute le palle praticamente subito.
Appunto, l'idea era buona, poi la sceneggiatura no.
Sì, molte chiavi, cioè senza fare spoiler, ci sono chiavi che ti potrebbero far rapinare banche, ci sono chiavi che potrebbero intrappolare tutti i tuoi nemici in un cazzo di specchio, ma ovviamente loro se la dimenticano dopo un episodio. Ci sono chiavi che letteralmente danno fuoco a oggetti e loro li utilizzano per accendere i falò. Sono cose che tu dici, ma com'è possibile che loro non possano nemmeno... Cioè non sono neanche in grado di difendersi, nonostante abbiano delle chiavi super forti. Boh. Stessa cosa per il villain. Il villain è la cosa più stupida che abbia mai visto.
Il villain è una donna...
Che non è una... Non è una donna, è un uomo.
Non mi ricordo.
Oh, super spoiler, scusate.
È un uomo donna.
In realtà tipo la donna è tipo un'identità creata da una delle chiavi, ma in realtà è un ragazzino che ha dentro un demone.
Giustamente,
infatti sì. Però è letteralmente la cosa più stupida del mondo, perché potrebbe prendere uno dei protagonisti, chiuderlo in una casa, picchiarlo di botte fino allo svenimento, finché questo non gli dà una chiave. Ma invece no, gli dice: ehi, mi dai la chiave? Il bambino: no, ok. Ma cioè perché?
Ricordati che ti ucciderò, ma non ora.
Sì, esatto, cioè io darò fuoco ai tuoi amici, ma nel prossimo episodio. E se ne va. Non ho capito tutta questa dinamica. Tra l'altro poi ovviamente ci entrano pure le love story in mezzo, perché
vabbè.
E quindi tutti iniziano a scopare come conigli. Qualsiasi tipo di personaggio, dalla mamma che va in calore ai ragazzini che chiavano qualsiasi cosa esistente. Tra l'altro c'è stata una delle scene credo più trash che abbia mai visto. Cioè più che trash, più incongruenti. C'era, non so se ti ricordi, il fratello del trio va a letto con il villain.
Sì.
Io ho visto quella scena e ho detto: scusa, non gliel'hanno descritto in una stagione intera? Lui non ha mai visto questa donna villain e il bambino, che è stato l'unico a vederlo, non gli ha mai detto che faccia avesse? Davvero? In una stagione? Cioè, capito? Dovrebbero essere passati tipo 6 mesi nella loro trama, adesso non mi ricordo, ma non gli hanno mai descritto come fosse. Cioè tipo: state attento al cattivo. Ma se non so come è fatto, come faccio a stare attento?
Ma infatti, oltre ad essere incongruente, è pure brutta come scena, è imbarazzante.
Non la capisco, perché nella puntata prima lui dice: no, io sono super innamorato di questa qui, tutta la mia vita voglio sposarla, di qua di là. L'episodio dopo va a letto con il villain. Perché? Non ho capito. E niente, io l'ho detestata. Cioè, più che detestata, è una di quelle serie che potrei apprezzare da bambino. Cioè, è un po' come se ti guardassi ai Carli. Però siamo lì.
Sì, perché l'idea è buona, appunto. E ti fai le tue idee, le tue macchinazioni da bambino, eccetera.
Sì, esatto, e te ne sbatti della trama.
Ma quindi non ho ben capito, in questa stagione, in questa serie ci sono dei bambini che fanno l'amore?
No, l'unico, tra l'altro credo sia l'essere più odioso dell'universo il bambino, cioè ne è solo uno, che poi nella seconda stagione c'ha pure un'amichetta, quindi credo gli abbia messo il trenino nella caverna. E, sì, c'è anche un bambino che dà un sacco fastidio per tutto il tempo e non fa niente se non... sono un bambino, quindi griderò. E fa così, cioè, gli è andato pure il doppiatore, penso peggiore della storia, grida e basta.
Ok, penso che se guarderò mai questa serie l'abbandonerò dopo il primo episodio.
Ma probabilmente sì, però se arrivi alla seconda stagione vedi proprio il trash. Cioè tipo una scena in cui questa mamma col bambino va a casa di quest'uomo di mezza età che ha la bambina, entra e nota che tipo c'ha un modellino perfetto di casa sua in casa.
Bellissimo.
Perfetto, ma non di casa del tipo, di casa di lei. La cosa più inquietante del mondo probabilmente. E lei non si fa domande tipo: hai casa mia in casa tua? Perfettamente.
Hai una casa in una casa.
Tra l'altro super precisa, quindi anche tipo se l'apri c'era dentro il letto dello stesso colore, quindi tipo una cosa da maniaco. E a lei va bene, cioè è una cosa normale.
Vabbè, o da uno che non ha, cioè ha tempo da perdere, si mette a fare le miniature delle case.
No, lui ha detto che l'ha comprata, tipo. Sai, le solite stronzate. E tra l'altro, giusto per fare l'ultimo spoiler, ci dovrebbe essere anche una terza stagione che credo che non guarderò.
Ma che faranno? Perché sì.
Sì, cioè, è ovvio che la facciano perché il nome fa figo. Cioè, Lock and Key. E tutti, sembra super bello. Non è super bello.
Quindi ste chiavi a che servono? Non ho ancora capito.
Fanno cose. Poteri. Tipo Ben 10.
Ah, ok, chiavi magiche.
Chiavi magiche, mettiamola così.
E i lucchetti dove sono?
Ma ce ne sono tipo 34 di chiavi. A una certa si dimenticano di averle. Cioè, tipo, non so, possono fare una determinata azione con una chiave, ma si vanno a complicare la vita non usandola, nonostante ce l'hanno.
Ma tipo questa chiave tipo devi mettere in un lucchetto e girare, che si fa?
Non tutte, i lucchetti compaiono in base alla chiave. Cioè, tipo ci sono chiavi che entrano nelle persone, chiavi che ti vanno sotto il mento, chiavi che apri porte e chiavi in cui tu la prendi tipo spada di Excalibur e dai fuoco alle cose.
Poi immagini tipo una chiave, voglio bloccarti il cuore e gli chiudo il cuore.
Tipo, potrebbero anche crearla perché poi si scopre che pure possono crearle queste chiavi. Quindi letteralmente potrebbero dominare il mondo, ma a loro piace fare festa su uno yacht.
Stavo per dirlo pure io, letteralmente potevano conquistare il mondo con delle chiavi.
Ed è quello che vorrebbero puntare i villain, ma ovviamente sono stupidi, quindi non ce la fanno.
Ecco, io in serie del genere preferisco che il villain vinca, che invece vinca proprio il protagonista.
No, perché il finale, tra l'altro, è la cosa più brutta che abbia mai visto, cioè proprio la villain che ha conquistato, potrebbe conquistare il mondo, ma non lo fa perché gli piace una ragazzina di 17 anni. Se la trama si basa su questo, io non voglio vedere nient'altro.
Che bella serie. Meno male che ho smesso di guardare serie dall'ultima serie che ho visto, cioè The Witcher. Anzi, The Mandalorian.
Molto bella The Mandalorian.
Invece tu di cosa ci parli, Manuel?
Io vi parlerò di Into the Jobs, una serie Netflix da 10 episodi di 35 minuti l'uno, che sono super bellissimi. Mai visto una cosa così? No, non è vero. Se ne è già viste. Lo stile grafico è molto simile a Rick e Morty, con qualcosina meno demenziale, mettiamola così, fatto leggermente meglio. Con questo non voglio dire che Rick e Morty faccia schifo, voglio soltanto dire che Rick e Morty ogni tanto ha dei bei episodi, 1 su 10. Però questa ovviamente non è una frecciatina. Into the Jobs parla di questa Cognito Inc., che letta al contrario è Incognito, ovvero un'azienda che governa il mondo in segreto, usando complotti e cose così. C'è dentro tipo Mark Zuckerberg che è un rettiliano. Tutti i complotti del mondo sono racchiusi in questa serie ed è super bella, super consigliata.
In pratica tipo la serie per i complottisti.
È letteralmente la serie per i complottisti, c'è pure la terra piatta, che in realtà non è piatta ma è concava, c'è tipo la luna che è stata conquistata dagli umani, tipo è super bella. Già il primo episodio mi ero innamorato. Anche perché i protagonisti per una volta, nonostante sia un cartone, però molto spesso Netflix fa ste cose tipo: ehi, è un cartone, perché non gli mettiamo due tette enormi? E non ho mai capito questa cosa, ma fortuna non è un anime e quindi non c'è fanservice e questo lo rende sicuramente meglio. I protagonisti hanno un'ottima crescita, cioè iniziano con sono molto egoisti, le solite cose, no? E poi diventano pian piano più un team, eccetera, 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 fino ad arrivare al finale molto bello, in cui c'è una crescita proprio psicologica, nonostante sia una serie per ridere, mettiamola così. c'è anche un filo di trama che unisce tutti questi episodi nella protagonista, che cresce pian piano capendo anche perché ha questi traumi, eccetera eccetera. Il personaggio del padre della ragazza è sicuramente il più infame che abbia mai visto, non ho mai visto qualcuno di così infame e bastardo. Però sì, è molto simpatico e niente, la serie è super figa, ve la consiglio, anche perché sono solo 10 puntate. Non vedo l'ora che esca la seconda stagione, perché spero esca una seconda stagione, nonostante il finale appunto faccia intendere che ci sarà, ma non si sa quando. Bene, allora direi passare alle nostre considerazioni finali. Boh sì o boh no, perché effettivamente di cosa... Cioè, io non ho visto le vostre cose. Potrei dare un voto a Into the Jobs e darò un voto a Into the Jobs e darò anche un voto ovviamente a Lock and Key, che dovrebbe essere Lock e Key e non N. Oddio, non saprei, vaffanculo. Comunque Into the Jobs si merita un bel 8, il mio primo 8 che do. E l'ho dato a un cartone animato, sì, aggreditemi pure. Mentre il secondo voto a Lock and Key lascerò scegliere al fato, tirando un dado a quattro facce che determina un massimo di 4 e un minimo di 1. Quindi tiro il dado, è uscito, in realtà ho tirato una moneta ma voi non lo saprete mai, ed è uscito casualmente un 2.
Yeah.
Invece io do al Fatal Frame, do un 6, perché è brutto però ha delle belle atmosfere.
Ah giusto, Fatal Frame gli do un 6 anche io, perché me lo ricordo vagamente.
Invece a Lock and Key do un 5.
Sei stato generoso, dai, ci sta. Ah giusto, Call of Duty. Oh gente, c'è anche Call of Duty. Beh, è Call of Duty, quindi 6 se lo prende per forza.
Sì, ma sì, vivo io 6, 6 e mezzo, perché tanto non è che... Se per la solita storia, vai, uccidi i tedeschi, uccidi i russi, uccidi gli americani, uccidi tutti quelli. La grafica l'hanno migliorato un po'. Beh, non male, hanno soldi da spendere. L'OK Key, non saprei cosa, gli da un 6 sulla fiducia, così.
Molta poca fiducia, dico.
E Into the Jobs, boh, non sono il tipo da cartoni animati del genere, tipo Rick e Morty, però sembra interessante, quindi anche lei un 6.
No, beh, non ha quel tipo di comicità, è diverso.
Allora gli do un 7, perché non ha quella comicità che a me non piace.
Cioè non è demenziale, ti fa ridere perché... dici, cioè, punta su un altro tipo di comicità, punta sul fatto che i complottisti sono scemi, slash, non è in realtà una serie troppo incentrata sulla comicità, cioè succedono cose che potrebbero farti ridere come potrebbero non farlo. Ricorda un po' la comicità dei Simpson, cioè ridi perché fa ridere quella scena, è un po' stupida, però effettivamente potrebbe anche non far ridere, tu lo guardi perché ti piace guardarlo.
Beh, dicendo questa cosa, molti complottisti mi vorranno morto, ma a me i complottisti fanno ridere.
Ma i complottisti fanno ridere, e la serie li prende per il culo a un livello esagerato. E prende per il culo, cioè, se si conosce un po' di cultura americana, si ride un sacco con questa serie, perché proprio letteralmente prende per il culo mezzo mondo.
Bellissimo.
Quindi gli do un 7 sulla fiducia. E poi, Call of Duty, ho visto una live, sembra bello. Sembra Call of Duty. E quindi
wow,
è un altro Call of Duty chiamato Call of Duty, però col secondo nome Vanguard.
Sì,
quindi 6 e mezzo.
Mancano i suoi voti, Ciccio, o li ha già detti?
L'ho già detto, 6 a Lock and Key, 7 a Into the Jobs e 6 a COD. Per la grafica 6.
Ok, beh, allora abbiamo finito, abbiamo terminato anche questo podcast, un altro podcast del trio, un'altra avventura, un'altra settimana, non so più cosa dire, quindi sto procrastinando, però intanto volevo avvisarvi che quando sentirete questo podcast, probabilmente sarà uscito il nostro podcast sul fitness chiamato Da 0 a 100, che potrete trovare sul link in descrizione, perché fa molto figo dirlo. In realtà sarà @goblin_da_palestra, Potete seguirci anche su sempre Instagram, sull'altro account che sarà Goblin da Divano come al solito. Probabilmente conquisteremo il mondo a furia di Goblin. Ci saranno Goblin da palestra, Goblin da divano, Goblin da tastiera e anche Goblin da occhiali da sole in riva al mare e altre
Goblin da tavola da surf.
Sì, e Goblin da pizza, perché apriremo anche un canale di cucina magari più avanti. È una cosa che vorrei fare, magari potrebbe centrarci con l'alimentazione, cioè sul fitness, no? Quindi magari potremmo aprire anche un canale YouTube in cui facciamo ricette super fit bellissime, ma quello è un altro discorso.
Poi apriremo una pizzeria chiamata La Cucina del Goblin.
Esattamente, le pizze costeranno 70 euro perché saranno tutte verdi al pesto.
Oh no!
E quindi sarà fantastico e terribile allo stesso momento. Volevo anche ricordarvi che potete seguirci su Discord se volete parlare con noi, su Telegram se volete parlare con noi, su YouTube non pubblichiamo più ma dovremmo farlo tecnicamente. Poi cos'altro mi dimentico?
Twitch,
gennaio, forse non ancora, per favore, aiuto, troppe cose poi da gestire, quindi momentaneamente niente Twitch, ma arriverà anche quello perché siamo dappertutto e siamo ovunque.
Come i goblin sanno fare, stare ovunque.
Esattamente, quindi Gary ti do il ciak per le conclusioni finali.
Allora, vi ricordo innanzitutto che venerdì dopo questo podcast uscirà l'intervista con un attore teatrale molto bravo,
super famoso, così gasiamo la gente.
E poi è stata una recensione brutta per due gomi brutti per una podcast brutta.
Sì, quindi noi come ogni lunedì ci salutiamo con uno
Snark.